Sì, ho pagato. Non è il giusto, perché togliendo la vita a uno non paghi mai il giusto. Ho pagato quello che mi hanno dato da pagare.
Dalle sbarre alla luce, dal delitto alle regole. Il carcere, la detenzione e la comunità La Collina. Con noi le persone che hanno vissuto o lavorato nella comunità fondata da Don Ettore Cannavera oltre 25 anni fa per offrire un'alternativa ai detenuti in carcere. Io sono Giulia Clarkson e questa è una nuova puntata del podcast Se una volta ho sbagliato, storie dalla collina.
Sono arrivato dal carcere di Iglesias perché sono stato trasferito varie volte a destra e a sinistra. Ho fatto il minorile, poi al 21° anno sono stato trasferito lì a Asinara, che ho fatto 2 anni. E poi il resto l'ho fatto tra Sassari, poi Alghero, ed Alghero avevo deciso di farmi trasferire a Iglesias. In tutto lì ho fatto 6 anni di carcere, forse anche di più. Poi ho fatto 3 anni qua, 1 anno libero, e poi mi sono cercato una casa. Io quando ero al minorile ero evaso, se no dovevo venire direttamente qua, non dovevo passare agli adulti. Però quando fai un'evasione ti bloccano i benefici. Mi hanno condannato, riportato al minorile e dal minorile trasferito agli adulti. Non dovevo passarci però agli adulti per il comportamento. Il comportamento è quello che conta di più dentro. Al minorile stavamo facendo un prato verde fuori, la guardia si era spostata e io avevo saltato una specie di inferriata grande, alta, ci hanno beccato quasi subito. Però purtroppo ero evaso. Volevamo passare l'estate fuori, ma quale estate fuori? Sono preso una passata di colpi dopo che mi hanno riportato, perché mi hanno portato prima, mi hanno messo in una cella di sicurezza lì a Cagliari, in questo scantinato puzzolente, mamma mia. Le coperte erano puzzolenti, però c'era freddo, era febbraio, per forza me le dovevo mettere. E ogni tot di minuti passava la guardia e ti bussava per vedere se eri vivo o morto. E dovevi muovere la mano. E l'indomani mi hanno picchiato lì al minorile. Mi ha picchiato proprio per la guardia con cui sono evaso. Dice che le stavo facendo passare casini, ma... La seconda volta era l'Asinara, non volevo rientrare in cella perché volevo essere trasferito in zona di Cagliari. Non sono rientrato, mi hanno bastonato molto. Le uniche 2 volte che ho preso colpi. Io, quando ero all'Asinara, ero con tutta la gente più grande di me. Io ero l'unico piccolino. Avevo 21 anni, gli altri 40, 50, gente vecchia. Stavi molto meglio con loro che con i giovani adulti. Per questo dico che a Iglesias era un carcere di giovani adulti, ma lo scontro c'è stato. Mi sono ribeccato il mio amico che eravamo in fase insieme, lì a Iglesias. E poi stavamo per finire a mare tutti e due. All'aria, uno scontro che ho avuto. E poi lui, non so se sia morto o non ucciso. E tutti lì si tagliano. L'autolesionismo è una forma di ti toglie il nervoso, diciamo. È una cosa brutta, però lo fanno molto per, che ne so, per evitare di andare a scontrarti con una guardia o con un ragazzo, non lo so. Molti danno pugni al muro per autocontrollo, però ti fai male. Anche la lametta non è che tagli. È l'unico posto dove te le danno, te le riportano via, ti guardano anche se ci sono le lame, e il minorile. Gli adulti no. Te le tieni, fai quello che vuoi. All'Asinara anche i coltelli in cella ci sono. Fatti a mano, Fatti a mano nel senso fatti in officina. Non si possono avere, Però tanto, se vuoi far del male a qualcuno trovi un altro sistema. Se non c'è il coltello c'è altra cosa. La maggior parte sono tutti tossici. L'eroina molta. Dentro non la paghi, porti la droga e la offri a chi ritieni che sia giusto offrire. Ma lì la terapia scende, non è a contagocce, lì scende al rubinetto. Non è... Allora non ne frega niente che tu ne prenda 100 gocce, 200, 300, quello che è. L'importante è che ti calmi. Tanto, la guardia te ne dava quanto volevi, quindi è inutile che te ne metteva 50 alla psichiatra o chi cavolo era, quando la guardia te ne dava 100. Prima che ti calmavi, poi potevi prendere tutto quello che volevi. Anche iniettarti il vino è brutto, però il gas molto. Il gas lo aspirano, dicono, cioè che diventi come l'effetto della coca. Io non lo so perché, però ho avuto uno in cella con me e se l'ha vista male. Infatti ho dovuto chiamare la guardia e devi togliermi tutte le bombolette del gas perché questo stava per uccidere da solo. La mia famiglia ce l'ho ancora, ogni tanto vado, non sempre perché è lontano, è Oristano. E poi io mi sono staccato già da piccolino. Sono stato arrestato che avevo 17 anni, quindi mi sono già svezzato da lì. Avevamo fatto una rapina e è andata male. È andata male, ci è passato questo signore e ha dovuto pagare. Non era armato, un bastone. L'arma era quella, non c'erano né pistole né fucili, niente. E lì sono stato condannato a 10 anni. È piccola la testa a quell'età, eh. Quindi, non lo so, ero ingenuo. Anche l'amicizia, forse sbagliate. Vai appresso a uno più grande di te, quindi ti porta a questo, a seguirlo e a fare cazzate. Chiudere i carceri chiusi, tipo, che ne so, Boncamino, Utta, e aprire colonie penali, dove c'è lavoro, possono un po' distrarsi. Com'è qua? Il più importante è la libertà, che non ho avuto quando ero in carcere. Il lavoro è anche importante, gli amici, le persone che vuoi bene, che conosci, il relazionarsi. Il carcere è da abolire. Sono tutti uguali, eh? L'unico carcere dove forse sono stato meglio è l'Asinara, perché lì ero sconsegnato, avevo carta bianca e tutto, eh? Lavoravo con la forestale. È l'unico posto, forse perché ero libero. Le altre carceri, che ne so, Alghero, uscivi all'aria in un quartino piccolissimo. L'Asinara è grande. Lì il tempo volava, invece i carceri chiusi no. A Sassari avevo chiesto di lavorare lì, come spesino, i lavori che ci sono dentro il carcere chiuso. Io non potevo lavorare perché ero di Oristano. La priorità era far lavorare quelli di Sassari. Nel minorile è già diverso. Tosavi il prato, giardinaggio, imbiancare qualche cella, non lo so. Roba così, ma non più di tanto. Io ero amico di tutti, anche del più povero, diciamo. Molte volte mi mettevo in mezzo e ci passavo guai per quello, perché mi mettevo in... non bisogna mischiarsi. Non mi piace, a me le risse a me non mi piacciono. Un momento un po' brutto, visto un pestaggio brutale, molto. Quello era brutto. Infatti avevo paura che entrassero anche nella mia cella, invece sono bloccati nella cella prima. Io sono stato zitto, non ho detto niente. Il giorno dopo, o due giorni dopo, erano venuti i carabinieri a interrogarci lì all'Asinara. Che cosa avevamo visto? Cosa avevamo visto? Io ho visto tutto, ma il carabinieri gli ha detto che non ho visto niente. Purtroppo, cosa dovevo dire? Mi ammazzavano a colpi le guardie. Comunque gli hanno... C'è stato questo pestaggio fuori dal normale. Siamo andati ai detenuti fuori nell'aria a picchiare. Lì devi stare zitto e buco. C'era stato uno scontro fra due ragazzi. Il compagno di cella di uno doveva difendere l'altro. Avevano un coltello, il giorno mi ricordo, aveva aperto qua nel collo, dappertutto. E l'altro ragazzo, l'altro compagno di cella, vendicava quello che è stato accoltellato. Quindi era tutto un casino. L'altro lavorava in officina, aveva benzina, messa dentro la cella e messo fuoco. L'hanno tolto fuori per miracolo. E da lì è scattato un casino. Il pestaggio lo vedevo tutto, con i manganelli, neanche uno gli ha rotto il femore, milza, tutto. Portato via in elicottero. Ecco perché sono intervenuti i carabinieri. Perché mi sa che aveva sparso una denuncia, aveva fatto questo qua. Mi ricordo ancora che era sparita una stecca di sigarette e la guardia mi aveva chiamato. Vieni un attimo fuori. Ogni porta che passavi, ogni blindato, dovevi guardare chi c'era fuori prima di uscire, se no fuggire. Fuggire dove? L'ultimo blindato che ho aperto è apparso Ettore. Oh, ho detto, finalmente, una persona che non picchia almeno. Io pensavo che mi dovevano pestare, invece mi sono visto a lui, ho respirato. Ho conosciuto al minorile. Siccome stavo con la chitarra nel minorile, a lui serviva gente per suonare la chitarra durante la messa. Quindi ogni domenica lui mi chiamava prima di tutti, per provare i canti, no? e avevo chiesto se un domani mi avrebbe preso qua in comunità. Lui mi aveva detto di sì. Per come la vedo io, chiuderei le carceri e aprirei comunità, perché qui hai tutto quello che vuoi, hai di nuovo la libertà, eh. Pian piano te la devi guadagnare, però quando vai ti danno fiducia e tu ne devi dare a loro, quindi entrambi. E il percorso è quello, non il carcere. Il carcere cosa ti rieduca a fare? Cioè, tu adesso esci in fine pena, dove vai? Sei sbandato, non sai dove, cosa fare, non hai un lavoro, non hai niente. Cosa devi fare? Devi andare a rubare per rifinire in carcere. Invece la comunità no, ti dà la possibilità di cercarti un lavoro. Se non c'è la possibilità di trovare un lavoro, lavori qua con tutti gli altri ragazzi. Ettore in particolare, Carla, mi hanno fatto sia da mamma che da padre loro, tuttora anche. Io il padre, cioè, l'ho avuto, ma poi l'ho lasciato da una parte. Mi ha seguito più lui che mio padre, diciamo. Mio padre non mi ha mai seguito. Io non ho mai avuto educatori qua, Il mio educatore era Ettore, era un punto di riferimento. Anzi, più Carla, perché con Ettore trovavo un po' più difficoltà a dire le cose. Invece con Carla ero più aperto. E Ettore all'inizio non era così, Prima era molto più severo, ma gli ho detto anche, quindi vedo che è molto, molto meno rigido di come era prima. Gestiva tutto lui. Adesso ci sono gli educatori, gestiscono un po' loro. No, non ne avevo regole, per niente. Era diverso prima. Prima la scuola, se volevi andare, andavi, se non volevi andare, non andavi. Adesso c'è l'obbligo fino ai 16 anni di andare. Anzi, forse anche è poco. Io avrei messo l'obbligo anche oltre i 16 anni. Un ragazzo, per dire, adesso, dopo i 16 anni, finito i 16 anni, si ritira dalla scuola. Prima ti ritiravi anche prima, o no? Invece non deve essere così. Regole non ne ho mai avuto. Non me ne hanno mai messo, neanche i miei. Forse perché non sapevano che cosa facevo. Il sogno era quello, partire fuori, lavorare, divertirmi ancora magari. Sì, una vita fuori dal paesino dov'ero, in un paesino piccolo, sono quattro anime. Ne ho amici lì, non vado a cercarli, perché sono tutti dentro il bar, chi ubriaco, chi no, ancora con questa mentalità un po' bruttina. Cioè, se non bevi non sei uomo. Io non bevo neanche, quindi. Quando è nato mio figlio ho mollato, non è che bevessi non so cosa, una birretta ogni tanto, ma droga, niente, non è tocco. Mi dà fastidio anche l'odore molte volte quando sono con amici e si fumano qualche spinello di marijuana. Se marijuana si sente. Sono il cocco di mamma. Di mamma, mio padre un po' meno, ma mia madre ci tiene molto a me e anche io a lei ancora. Con mio padre i rapporti sono un po' stati, come si dice, spezzati da questa cosa. Adesso vai, ciao, come stai, basta, non parla neanche. Invece con mia madre sì, ci parlo e scherzo e tutto. Con lui invece un po' meno. E uno quando sbaglia dà, come si dice, dispiaceri, no? Lui magari da questo dispiacere non è guarito. E mi dispiace anche perché purtroppo nella vita si sbaglia. E ci gioca anche mio figlio, anche se lo vede poco, Però vedo che sorride con lui, quindi è già una buona cosa. Magari l'ha perso con me, lo prende con lui il rapporto bello, magari. Qui ho conosciuto questa ragazza che è mia moglie ora. Ci abbiamo un figlio di quasi 16 anni. Adesso tocca seguire lui. Prima seguivano me, adesso seguo io lui. Era anche difficilino raccontare queste cose. Infatti non sapevo come avevo chiesto a Ettore. E un po' mi ha suggerito lui. Però meglio saperlo da me che saperlo da altri. Lui ha ascoltato solo. Però non me ne ha mai parlato lui. Mai. Mi sono sposato qua in comunità, nella cappellina che c'è giù. Uscivo, avevo le uscite, tempo un po' libero, il sabato, e ho conosciuto lei. Non voglio che faccia la strada che ho fatto io, il percorso mio, anzi, cercavo di indirizzarlo in un percorso dritto. Però non sono solo, c'è anche la madre che è abbastanza severa. Cerchi di indirizzarlo bene, no? Perché poi è brutto. Cioè mi toccherebbe il cuore una cosa del genere, no, preferisco non pensarci. Il mio futuro è prima cosa sistemare mio figlio, guidarlo una strada un po' giusta, no? Poi per me ormai sogni non ne ho, vedere solo mio figlio, no? La priorità è quella lì, invecchiare magari diventare nonno. L'unica cosa che non ho è la casa, ma tutto il resto io sono realizzato, diciamo. Lavoro ce l'ho, mio figlio ce l'ho. Ti cambia la vita conoscere una persona, volerli bene, amarla, poi la sposi, la donna della tua vita.
Questo podcast, Se una volta ho sbagliato, Storie dalla collina, è stato ideato e curato da Julia Clarkson. Suono e musiche originali di Ilenia Lampis. La realizzazione è stata possibile grazie al contributo della Fondazione di Sardegna, del Comune di Cerdiana e delle Cantine Argiolas. Grazie per l'ascolto, vi aspettiamo con una nuova puntata.